Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici e ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Roberto Bellino, a Eva Rorman e Maria Serena Tuglio. L'aldilà della notizia di oggi è dedicato al Venerdì Santo. Questa sera il Papa presiederà la Via Crucis al Colosseo a partire dalle 21:15. I testi delle meditazioni sulle stazioni della Via Crucis sono stati composti quest'anno dal Cardinale Joseph Zen, Vescovo di Hong Kong. E il Cardinale di Hong Kong, Joseph Zen, ha spiegato proprio al microfono del collega Alessandro De Carolis l'invito di Benedetto XVI, come l'invito del Papa lo abbia ispirato a portare a Roma l'eco delle chiese dell'Asia e della Cina in particolare. Ascoltiamolo in questa intervista, come detto, del collega De Carolis.
Quando ho ricevuto questo invito ho capito che il Santo Padre voleva che io portassi al Colosseo la voce della Cina. Ricordare la passione di Nostro Signore naturalmente si riferisce bene anche alle sofferenze ancora oggi nella Chiesa. E in Cina sono molti che stanno ancora soffrendo per la loro fede, allora è un tema che va bene con la ricordare la passione di Nostro Signore, perché è ancora il Signore che oggi nel suo corpo mistico sta soffrendo.
Lei, Eminenza, affronta il tema della persecuzione da un duplice versante, non solo guardando a chi opprime la Chiesa dall'esterno, ma anche a chi lo fa dall'interno.
Sì, dunque, quando si pensa alla persecuzione, dunque si pensa ai perseguitati, ai persecutori, e anche noi siamo tra i perseguitati, qualche volta siamo forse anche tra i persecutori, perché siamo peccatori, no? E allora il pensiero si allarga a pregare per tutti, per quelli che soffrono per la fede, quelli che stanno facendo soffrire, ma che però molte volte sono anche loro vittime, e con noi che con le nostre infedeltà forse siamo anche una gran parte in questo mistero del male.
Riflettere sulla passione di Cristo le ha permesso di far udire la voce della Chiesa cinese attraverso le voci dei protagonisti della Via Crucis. Quale esperienza concreta di vita ecclesiale lei ha portato dall'Asia e dalla Cina, in particolare alle arcate del Colosseo?
Dunque, noi da Hong Kong siamo in una posizione di osservazione molto favorevole, cioè vediamo molte cose, riceviamo molti messaggi, no? E purtroppo qualche volta sembra che le ragioni in negativo siano più forti di quelle in positivo, ecco. Però noi come credenti siamo ottimisti impenitenti. Allora guardiamo al lato buono, ecco, speriamo che veramente anche tutto quello che capita nel mondo porti a una nuova visione delle cose, per cui il nostro governo capisca che una libertà religiosa, anche per la Chiesa Cattolica, non nuoce per niente, anzi è tutto vantaggio della nostra patria.
E questo era il cardinale arcivescovo di Hong Kong, Joseph Zen, al microfono di Alessandro De Carolis. Sul tema del Venerdì Santo presento in studio il secondo ospite di oggi, che è padre Lech Rynkiewicz, gesuita polacco della Radio Vaticana. Benvenuto, padre Rynkiewicz.
Buongiorno a tutti.
Il tema della sofferenza umana, ma non soltanto dell'uomo, ma anche degli stati, del mondo, è al centro della riflessione di questa giornata del Venerdì Santo. Come razionalmente si può accettare e spiegare la sofferenza, padre Rynkiewicz?
Proprio forse razionalmente non c'è niente da accettare, perché la sofferenza va proprio contro tutta la nostra razionalità, contro tutte le nostre aspettative che dalla culla uno porta in questo mondo. Allora, non è il ragionamento, non è la cultura, non è una riflessione intellettuale che risolve questo problema. Unica spiegazione, unica ragione viene dalla rivelazione, perché umanamente questo problema l'uomo può soltanto subire, ma non ha strumenti né intellettuali né spirituali per affrontarlo. Allora qui tocchiamo il problema dell'incarnazione. Dio che si è fatto uomo, che ha preso la stessa di sé, la stessa storia umana, si è incaricato della sofferenza che ha portato a estreme conseguenze, con una condanna ingiusta, con una morte infame, che ha una sua spiegazione anche religiosa teologica per la salvezza dell'uomo, perché la sofferenza ha un riferimento ben preciso alla storia del peccato e alla presenza del Satana nel mondo. Allora qui è la risposta sulla sofferenza, è soltanto nella fiducia a Dio e obbedienza alla parola.
Padre Rinkiewicz, la sofferenza, la ricerca di un senso della vita da parte dell'uomo può trovare un ostacolo nell'azione di Satana, del male?
E naturalmente che trova, perché per noi l'esistenza della sofferenza crea la prima tentazione: Dio non esiste. E dov'è? Dov'è il tuo Dio? Dov'è l'amore di Dio? Allora la fondamentale tentazione di fronte alla sofferenza è proprio, va contro la fede: Dio non esiste. Allora scoprire che dietro la sofferenza c'è l'amore di Dio è il percorso di fede. La sofferenza, la via crucis, attraverso la sofferenza, attraverso la via crucis passa ogni persona che nasce in questo mondo. Soltanto chi la accetta in modo libero, amorevole, è cristiano. Altrimenti uno combatte, si può alienare, vive in ribellione contro la sofferenza. Perché un cristiano può accettare la sofferenza e la croce? Perché dietro c'è la risurrezione, non soltanto promessa, ma da sperimentare.
Padre Rinkiewicz, un cristiano, un uomo che cerca senso della propria vita e guarda l'esperienza terrena di Gesù, forse assiste a un fallimento e quindi tutto si fa più difficile.
Naturalmente noi non siamo abituati a vedere la vita di Gesù come un fallimento, ma se guardiamo il Vangelo, Gesù Cristo è fallito su questa terra. È fallito non soltanto perché è morto e in modo così tremendo, ma fallito anche dal punto di vista religioso. Perfino qualcuno poteva citare la Sacra Scrittura, il Deuteronomio: maledetto che pende dal legno. Doveva convertire Israele, non ha convertito nemmeno 12 apostoli. Totalmente fallito qui, tradito dai suoi, e soltanto doveva arrivare la Pentecoste, questo Spirito Santo promesso, per far funzionare, se vogliamo dire, quel capitale della sofferenza, della opera salvifica di Gesù Cristo, e creare quel cambiamento, cioè la risurrezione di Gesù Cristo nella risurrezione dei suoi discepoli, quella risurrezione ontica e morale.
Padre Rinkiewicz, torneremo con lei a parlare tra qualche istante, perché lei ha accennato, ha introdotto il tema della risurrezione. Noi andiamo idealmente a Torino, dove salutiamo il cardinale Severino Poletto, che è arcivescovo di Torino, ma soprattutto è custode della Sacra Sindone. La Sindone è un po' un esempio concreto, pratico, anche per la ricerca religiosa dell'uomo, della morte e resurrezione di nostro Signore. Ascoltiamo il cardinale Severino Poletto sia su una breve riflessione sulla giornata del Venerdì Santo, quella che noi oggi viviamo, e poi alcune riflessioni anche sul Sacro Lenzuolo.
Questo è giorno in cui noi celebriamo l'evento del sacrificio del Figlio di Dio, non i sacrifici antichi di animali che non erano, come dice la lettera agli Ebrei, capaci di cancellare i peccati, ma il sacrificio del corpo di Cristo. La lettera agli Ebrei cita proprio il Salmo 39: tu non hai voluto sacrifici, olocausti di animali, ma un corpo mi hai dato, perciò io ho detto, entrando nel mondo, cioè assumendo la natura umana, ecco, io vengo, Padre, per fare la tua volontà.
Cardinale Poletto, ogni uomo ricerca prove concrete dell'esistenza di Cristo, quindi anche della morte e della resurrezione, che sono il mistero centrale della vita cristiana. Lei è arcivescovo della città di Torino, dove da secoli ha sede la Sacra Sindone, che riassume in sé proprio questo mistero concretamente della morte, ma soprattutto della resurrezione. Che cosa ci dice la Sindone oggi in questa giornata e guardando soprattutto alla festa pasquale?
Si mettesse oggi a contemplare, non c'è adesso l'ostensione in atto, ma se uno si mettesse oggi a contemplare, a leggere questo lino straordinario che è giunto fino a noi, vede impressa questa immagine che ha tutte le caratteristiche descritte nei Vangeli della passione e della morte di Gesù, tutti i segni di un crocifisso. Quindi la Sindone è quel lenzuolo che ha avvolto il corpo di un crocifisso, che per noi è il corpo di Gesù. Non esiste, non c'è la certezza al 100% dell'autenticità, ma le probabilità che sia autentica sono altissime. Gli scienziati non sono in grado, Papa già di santa memoria Giovanni Paolo II, quando venne qui nel 98, disse: non tocca alla Chiesa stabilire se la Sindone è autenticamente il lenzuolo che ha avvolto il corpo di Cristo, ma tocca agli storici e agli scienziati. Ma la Chiesa legge in quel lino tutti i segni, ma esattamente corrispondenti a ciò che il Vangelo dice della passione di Gesù. Allora la Sindone rimanda a Gesù, alla sua sofferenza, e se permette rimanda anche alla sofferenza di tutta l'umanità. Perché, come dicevo prima, se la morte di Cristo è l'atto più grande di solidarietà con l'uomo, perché ha amato dando la vita per la salvezza dell'uomo, noi dobbiamo vedere la solidarietà di Cristo anche con le sofferenze degli uomini, per cui tutte le sofferenze dell'umanità sono da Cristo valorizzate dalla sua sofferenza, dalla sua immolazione. Però nello stesso tempo la Sindone rimanda alla risurrezione. Lei prima mi chiedeva il significato di questa giornata del Venerdì Santo. Io mi sono soffermato sul mistero della morte, ma Cristo il terzo giorno è risuscitato. E se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma in che senso la Sindone rimanda alla risurrezione oltre che alla passione? Perché dalla Sindone, cioè dal lenzuolo che lo ha avvolto, Cristo si è distaccato, risorgendo da morte, lasciando impresso su quel lino la sua immagine, misteriosamente, perché non sappiamo come si sia formata e gli scienziati non sono ancora in grado di dire, anche quelli che cercano di negare l'autenticità non hanno prove per dire che non è autentica, non possono dire che è un manufatto, resta comunque un mistero. Allora, a me pare che la Sindone rimandi al grande evento della risurrezione, perché Gesù non è più lì. Gesù ha lasciato il segno del suo passaggio vicino a quel lino, ma non è più lì. Allora la morte di Cristo rimanda alla risurrezione. La salvezza dell'umanità si compie il mattino di Pasqua, quando il Cristo esce vivo dal sepolcro e quindi con la sua risurrezione ci dà questo grande dono. La morte è sconfitta, quindi la storia dell'umanità, la storia di ogni singola persona non si conclude con la morte, ma la morte è il grande portale che apre per la persona l'incontro con Dio e la vita eterna. Risorgeranno anche i nostri corpi come è risorto il corpo di Cristo. In più la mattina di Pasqua il Cristo ci dona la sua pace, la vita nuova dello Spirito. Questo è il dono che ha fatto apparendo gli apostoli a porte chiuse nel cenacolo. E quindi ritengo che la contemplazione della Sindone aiuti veramente a guardare questi due momenti collegati strettamente tra di loro. Il sacrificio che si rende presente nel sacramento dell'Eucaristia, che è il sacrificio di Cristo, oltre che il convito, oltre che la mensa, ma principalmente è il sacrificio, l'immolazione del corpo di Cristo dato per noi, del sangue versato per noi, il sacrificio di Cristo, e nello stesso tempo la Sindone ci richiama alla sua risurrezione, come quando gli angeli dicono alle donne che vanno al sepolcro: voi cercate un vivente tra i morti, non è qui, è risorto.
La sindone può aiutare le persone che sono scettiche ad avere una prova concreta dell'esistenza di Dio?
La sindone può aiutare, certamente non è la prova. Io per credere in Gesù Cristo non ho bisogno della sindone. Mi bastano e sono più che sufficienti i Vangeli. La fonte della nostra fede in Gesù Cristo sono i Vangeli, che sono i libri storici che narrano tutta la vicenda di Cristo e sono frutto della testimonianza degli apostoli, perché due evangelisti sono apostoli, gli altri due sono discepoli, ma è la testimonianza degli apostoli che hanno incontrato il risorto che è apparso a loro, quindi lo hanno toccato, lo hanno visto, come dice Giovanni nel prologo, nell'incipit della sua prima lettera: l'abbiamo toccato con le nostre mani, visto con i nostri occhi, io vi annuncio il Verbo, il Figlio di Dio che si è fatto carne, ma che noi abbiamo verificato essere veramente Figlio di Dio perché è risorto. Quindi la sindone indubbiamente aiuta la fede, ma non fonda la fede è fondata sul Vangelo e sulla testimonianza degli apostoli che hanno annunciato il Cristo risorto. Quindi lui è il Salvatore. Pietro, quando fa il discorso davanti al Sinedrio dopo la guarigione dello storpio, dice: non esiste nessun altro nome dato agli uomini in cui si possa sperare di essere salvati se non quello di Gesù il Nazareno crocifisso e risorto.
Cardinale Poletto, perché la scienza non smette di interrogarsi sul mistero della sindone, sul mistero della morte e risurrezione di Gesù?
Ma sul mistero della sindone la scienza è bene che non smetta di interrogarsi, perché non riesce a trovare una risposta, e quindi è giusto che continuino le ricerche, naturalmente con la cautela, con la garanzia che tutto sia fatto con serietà, e poi le eventuali ricerche devono essere autorizzate, perché io sono custode pontificio della sinode ma non il proprietario è il Santo Padre, e quindi è lui che deve autorizzare eventuali nuove ricerche. E secondo me tocca alla scienza valutare, e che il fatto che la scienza sia interessata è un fatto positivo, perché in fondo non riescono a dare una spiegazione umana, quindi che sia un manufatto, nessuno riesce a dimostrarlo che sia un manufatto, perché guardi, è un negativo fotografico. Secondo, non è impressa l'immagine su tutte e due le parti del telo, ma soltanto davanti. Terzo, è tridimensionale. Quarto, il sangue della corona di spine o delle piaghe dei chiodi è un sangue di un vivente. Il sangue del costato è un sangue cadaverico. Cioè, questi sono dati di fatto, di fronte ai quali la scienza si ferma ancora e non riesce a spiegare come si sia formata questa immagine. E quindi per questo che noi diciamo il fatto che abbiamo qui a Torino questo grande segno che ci rimanda, ripeto, alla sofferenza del Cristo, è un grande aiuto alla fede, alla preghiera e anche alla comprensione di quanto il Signore ha sofferto per noi e di quanto valore ha la nostra sofferenza si unita a quella di Cristo e offerta al Padre insieme a quella di Cristo.
E noi ringraziamo il Cardinale Severino Poletto, Arcivescovo di Torino, custode pontificio della Sacra Sindone. Torniamo in studio con Padre Lachrinkiewicz. Padre, la sindone è un segno concreto, ma noi continuiamo a parlare comunque anche in questo caso di misteri e crediamo fondamentalmente a delle promesse, a delle parole. Forse questo è il punto difficile da accettare.
Naturalmente. Però è una scommessa. Quando noi parliamo della risurrezione storica di Gesù Cristo e fermiamo lì, allora questo non risolve il nostro problema. E quando parliamo della nostra risurrezione del nostro corpo in un futuro, alla fine dei tempi, ma per oggi cosa mi serve? Esiste la risurrezione di oggi? E ecco, questo qua. Esiste la risurrezione di oggi, quale? Non del nostro corpo. Esiste la risurrezione ontica, esistenziale. Cioè, mentre Paolo predica la risurrezione come fonte della vita cristiana, i cristiani muoiono nelle arene dei romani, tra i fauci delle bestie, lapidati, perseguitati. E in che cosa consiste e si manifesta la risurrezione? Che io, la mia croce, la mia sofferenza, il mio disfacimento, anche la morte fisica qui, accetto in modo nuovo. Cioè, sono vincitore della morte, non ho paura, sono libero di fronte a tutti gli avvenimenti della vita quotidiana, un matrimonio che è andato male senza la mia colpa, il letto di dolore per anni, la carrozzella di un invalido, tutte le frustrazioni, precarietà materiale, tutte le cose che fanno soffrire la gente. Uno che crede alla parola e ha speranza nella promessa che proprio attraverso questa sofferenza, questa croce, si arriva a incontro con Dio qua. È la risurrezione ontica che mi fa vivere felice, non oppresso da questo male. Allora la risurrezione, questa potenza che si mostra nella psiche debole, nella carne debole dell'uomo, questa è la risurrezione da sperimentare e da vivere. Se non esiste questa risurrezione qua, la Chiesa non serve a niente, perché la Chiesa serve per oggi. La promessa futura della risurrezione è questo un dono del Signore, non dipende da noi. È fondamento di risurrezione quotidiana è questa promessa del Signore, amorevole, che ogni momento nella Chiesa il Padre Eterno risuscita Gesù Cristo nelle sue membra, nei fratelli di Gesù. E questo è irrevocabile. Fino alla fine dei tempi la risurrezione di questa terra qua, nella vita di ciascuno di noi, è da sperimentare.
Padre Rinchievich, anche questo è un po' il segno dei tempi. Le persone che si stanno mettendo in viaggio per le vacanze pasquali, noi stiamo parlando di misteri molto alti, la morte di Cristo, la speranza, la risurrezione, l'insoddisfazione umana. Come conciliare questi due elementi? Fuori c'è un mondo insensibile a questi temi?
Beh, la vacanza va benissimo, magari non in questo tempo. Cioè, per un cristiano la vacanza oggi è intorno a Gesù Cristo, intorno alla croce di Gesù Cristo. Il problema è che...
Però è anche bello poi festeggiare la Pasqua. La Pasqua è festa, ci riporta alla gioia cristiana.
Naturalmente, soltanto che uno per quale motivo festeggia, no? C'è occasione di un weekend, di passare un tempo di svago, o una festa di ringraziamento perché Gesù Cristo ha vinto la morte, mi ha dato la possibilità di dare il senso più profondo alla mia esistenza, che fuori di Lui non trovo.
Però l'uomo si accontenta anche di piccoli svaghi, anzi forse sono proprio i piccoli svaghi che gli permettono di affrontare la sofferenza quotidiana.
Sì, ma in modo alienante, anestesia. Noi sfuggiamo dalla sofferenza. Allora sono diversi modi di fuggire, però quando arriva l'ultimo momento, io penso della morte di ciascuno di noi, uno è solo, nella bara si entra da solo, anche se le persone carissime mi tenessero per mano, io sono solo, solissimo di fronte a questo problema. Allora che senso ha? C'è dietro questa bara qualche amore, la vita? Ma se io non ho sperimentato la vita prima, difficilmente possa affrontare con gioia. La morte cristiana è la morte consapevole, perché io ho incontrato nelle mie croci precedenti della vita la risurrezione e vado alla morte sapendo che si chiude una porta e apre un'altra. Cioè la morte come addormentarsi nel Signore. E infatti cioè la prima esperienza antica cristiana si è addormentato nel Signore. Cioè la morte non esiste, è vero, perché la vita non cessa, anche se la vita questa materiale qui finisce. In questo senso i cristiani non credono nell'immortalità, credono nella risurrezione. Per risuscitare bisogna prima morire. Però se non c'è la esperienza previa esperienza di mia vita, della mia vita, naturalmente questo è un grande mistero, grande paura, è la cosa che unica che forse non ha senso nella vita razionale di un uomo.
Padre Rinkiewicz, noi abbiamo parlato del mistero cristiano in questa giornata del Venerdì Santo, morte e resurrezione, ma cos'è la resurrezione? Cardinale Poletto ci parla di resurrezione dei corpi, ma noi diventiamo polvere fondamentalmente una volta che siamo messi in una bara o sottoterra o dentro un loculo ad un cimitero. Anche qua quindi è un mistero che prosegue.
Chiaro che è un mistero, ma è quello, se vogliamo dire, ragionare un pochettino su questo, il corpo di Gesù risorto forse per analogia può rievocare la nostra situazione dopo la risurrezione dei nostri corpi, quel corpo che si può toccare, il corpo che può mangiare, ma il corpo che sfugge dalle leggi della materia, che trappassa le mura, che sparisce, che appare quando vuole. Ma questo non è problema veramente importante per noi. Sarà un corpo diverso, ma autentico. Quale? Quanti misteri ancora il Signore ha da rivelare a noi? Gesù ha detto che né occhio vide né orecchio sentì quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Allora tutto da scoprire.
Padre Rinkiewicz, spesso noi cerchiamo una prova sull'esistenza di Dio. Noi prima abbiamo cercato questa prova della Sacra Sindone a Torino per capire il mistero della morte e della resurrezione anche. Ma leggendo la storia, studiando la storia, noi assistiamo, abbiamo detto prima, l'esperienza di Cristo sulla terra è stato un fallimento, lei lo ha ricordato, ma un fallimento rischia di essere anche l'esperienza della Chiesa, ma l'esperienza di qualsiasi altra istituzione. Cioè, al di là poi di brevi gioie, la storia stessa ci dice che l'esperienza umana, politica, sociale dell'uomo sulla terra non porta da nessuna parte o comunque ha dei grossi limiti. Quindi dovunque ci giriamo, noi abbiamo dei limiti, dei misteri, qualcuno che ci ferma.
E proprio qui è una scommessa, perché sempre sorgono, nonostante questa esperienza che lei ha detto dell'umanità, naturalmente l'umanità va verso i fallimenti continui, ma nonostante tutto quanto, cioè, sorgono i nuove utopie che pensano di costruire un paradiso in questa terra, ma sviluppo sociale, sviluppo politico della civiltà per sé non porta miglioramento dell'uomo, non porta alla più grande fratellanza e non risolve il problema dell'uomo. Io direi che anzi, più costruiamo con le nostre mani la civiltà, sempre ci allontaniamo dalla lettura della natura. Io penso che le società rurali avessero molto più senso della storia, e proprio in questo campo della sofferenza chi lavorava i campi e osservava la vita che nasceva e moriva in modo naturale aveva molto più naturalezza con la morte fisica. L'uomo che si è allontanato dalla natura, che pensa essere costruttore della storia, anzi mette le mani anche sulla vita stessa, pensa essere Dio, no? Avere il potere sul concepimento, ha potere anche sulla fine della vita, quell'uomo non ha strumenti di interpretare il perché, il senso della morte. Allora soltanto accettando la rivelazione, soltanto la rivelazione può portarci a capire questo il senso.
Un'ultima riflessione. Molti sono colpiti, lo abbiamo ricordato prima, anche dal fallimento della Chiesa, fallimento tra virgolette. Ma l'esperienza terrena, umana di Gesù ci fa capire come tutta l'esperienza umana sia fallace, compresa quella della Chiesa. Quindi anche da questo punto di vista non ci dovremmo scandalizzare più di tanto.
Io penso che dobbiamo abbracciare questa realtà, perché troppo spesso siamo abituati a pensare che tutto deve andare cioè teologia del riuscire, anche nel campo spirituale, anche nel campo religioso. E infatti la vita non ci smentisce ogni giorno, perché nella Chiesa c'è la persecuzione, ci sono martiri, cadono le opere ben pensate, che avevano le prospettive. La Chiesa stessa, che è perseguitata talvolta, diventa persecutrice, infedele, a chi il Signore ha depositato il Vangelo lo dimentica. Allora questo, e vediamo storicamente quante volte nella Chiesa è il fallimento di Gesù Cristo, è un grande mistero, no? E io penso che questo è un grande segno della presenza di Dio, cioè che nessun peccato prima di Gesù Cristo, durante la sua passione e dopo la sua risurrezione, è in grado di cambiare la benevolenza, amore di Dio per l'umanità, per la sua Chiesa, ma per l'umanità tutta intera. Cioè questa storia mostra che Dio conduce la storia umana e anche la Chiesa. Talvolta le persone si scandalizzano della Chiesa. Per la gente, se fosse tutto ottimo dal punto di vista morale, no? Nella Chiesa dicono, ecco, questo per noi sarebbe il segno che Dio c'è. No, questo sarebbe segno di una multinazionale cultural religiosa che risponde bene, ben organizzata, no? A parte che dove c'è l'uomo c'è sempre peccato. Invece il fatto che la Chiesa è radicata, che il peccato è radicato nella Chiesa, è un primo segno che la Chiesa è governata da Gesù Cristo. Perché la Chiesa non è del Papa, non dei Vescovi, non dei preti, la Chiesa è di Gesù Cristo e Lui la conduce. Così come ha accettato il suo disfacimento di Gesù di Nazareth, anche accetta disfacimento questo temporale della Chiesa. Perciò per il Signore Gesù Cristo non c'è problema, tutti i fallimenti, tutti i sconvolgimenti, tutte le civiltà. Guardiamo Medio Oriente, che era culla del cristianesimo. Oggi non c'è più niente del cristianesimo, si è spostato altrove, Europa, fiorente di cristianesimo. Oggi siamo testimoni della apostasia delle nazioni europee. Il cristianesimo dove si sposta? Magari in Africa, in Asia. Il Signore conduce la storia come vuole, ma sempre attraverso quel fallimento, è vero. Cioè dobbiamo accettare che attraverso il fallimento passa la salvezza e non scandalizzarci e essere preoccupati che sono vocazioni meno o troppo poche vocazioni e non ci saranno preti, non ci saranno religiosi. No, ci saranno. E il Signore ci penserà in modo giusto e in momento giusto.
Grazie a padre Lech Rynkiewicz, padre gesuita polacco della Radio Vaticana, grazie per queste sue parole, a presto risentirla. Io ringrazio anche i colleghi che mi hanno aiutato nella messa in onda di questo programma, Giuseppe Mauriello, Maria Serena Tullio, Eva Orman. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.